Forse li ho mai accettata. Bene, direi che possiamo cominciare, ci affidiamo al Signore della preghiera e poi cominciamo il nostro incontro. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Amen. Prego, Gabriele.
Dal capitolo 4, versetto 17, al capitolo 5, versetto 6. Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male. Non essere precipitoso con la bocca, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Quando hai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a Lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e davanti al suo messaggero non dire che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani. Poiché dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole, tu dunque temi Dio.
C'è un'altra casa. Nella preghiera dell'Angelus si dice et habitavit in nobis, quindi tra noi, ma anche in noi, nel nostro cuore, forse un'altra casa ancora. Quindi ho pensato che il Signore sia dentro ognuno di noi, magari non è proprio la sua casa definitiva, è qui in affitto, non so. Ma una cosa ho trovato, che anch'io forse andrò a abitare con Lui, perché sempre nel Vangelo di Giovanni, nel discorso dell'ultima cena, al capitolo 14, versetto 2, dice che mi sta preparando un posto. E quindi questa faccenda della casa di Dio mi sembra così larga e così diversa e così fuori. Diverso dal discorso del Coelet in questi ultimi giorni, che questo testo mi è sembrato pieno di luci.
Oggi ci viene detto di avere poche parole, quindi anch'io non voglio aggiungere, tra l'altro sono uno di poche parole, quindi mi viene anche bene. Quando abbiamo letto il Coelet all'inizio, diciamo tutto in una volta per avere un po' l'idea del libro, a me pareva di essermi reso conto che non era un giallo che tu leggevi i vari pezzi e poi alla fine capivi chi era l'assassino, ma nel corpo del testo c'erano qua e là, e questo mi sembra una pericope di questo tipo, dei brani, dei versetti dove un po' si usciva dalla angustia di alcune vanità che abbiamo trovato e che ritroveremo, riposando però in alcuni, ripeto, pezzi più, un po' più rasserenanti, ecco, soprattutto come criterio per, secondo me, capire anche, avvicinarsi ai brani un po' più complicati. Questo ascolto piuttosto che offrire sacrifici, questo temere Dio, che è il termine del brano di oggi, questa sottolineatura che noi siamo in terra ma Dio è in cielo, mi pare siano una delle chiavi di lettura di un po' tutto il testo, rimanendo al suo interno. Ecco, io non, a volte quando facciamo delle letture dell'Antico Testamento che sono molto faticose, si cerca di trovare Gesù, gli agganci, le concetti che possono portarci un po', diciamo, al di fuori del testo così a volte angusto dell'Antico Testamento, verso, diciamo, la Pasqua del Signore. In questo caso a me pare che ci siano già delle perle preziosissime in questo avvicinarsi per ascoltare, in questo temere Dio, in questo sottolineare che noi siamo in terra e Dio in cielo.
Colpisce la frase: quando ci si dà troppo da fare nascono i sogni. Ecco, noi sappiamo che Dio invece parla attraverso i sogni. Giuseppe, sia nel Vecchio Testamento che il Giuseppe di Papà di Gesù, incontra la rivelazione di Dio nei sogni. Però evidentemente ci sono dei sogni che nascono invece dal fare troppo, dallo strafare. Invece forse i sogni di Dio nascono a volte proprio quando non sappiamo che fare, quando ci siamo persi, quando perdiamo ogni appoggio. Quindi ci sono sogni e sogni. Ecco, che Dio faccia sognare i suoi sogni per vivere, soprattutto quando ci sentiamo poveri e impotenti.
A proposito di questo versetto citato adesso, ho perso il nome, da Salvatore, e anche a me aveva colpito questa faccenda, lo ricordavo anche stamattina a messa, cioè che c'è come un moltiplicarsi, no? Un'abbondanza, come questo molti, molti, molti. Ecco, molte preoccupazioni, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. E poi il versetto 6, dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. E quindi mi sembra che sia una descrizione interessante del nostro cuore, no? Che appunto dalle preoccupazioni passa ai sogni, e dai sogni alle illusioni e poi alle parole. Parole nostre che rischiano di essere chiacchiere, appunto, discorso da stolti. E potrebbero anche scivolare in errori, in peccati, no? Questo versetto 5. Non permettere alla bocca di renderti colpevole davanti al suo messaggero, non dire che è stata un'inavvertenza. Ecco, talmente tante parole che magari una può scappare, ecco, una parola cattiva fuori di luogo. Ecco, davanti a tutto questo mi sembrava molto bello l'invito, già ricordato, avvicinati per ascoltare. Quindi questo regalo che abbiamo dell'ascoltare la parola di Dio e avvicinarci alla sua casa. È un grande antidoto a questo moltiplicarsi, a questo vortice che ci porta forse anche angoscia, comunque illusione. Sotto la parola illusioni c'è la parola vento, la parola vanità, che tanto ritorna nel Coelho. Quindi avvicinarci a lui per ascoltarlo, ecco, poche parole molto luminose, però, ecco, che illuminano, che scaldano, che guidano.
Anch'io avevo fatto il collegamento che ha appena raccontato adesso Andrea tra il versetto 1 e il versetto 6, nel senso che imparando a conoscere un pochettino Coelet in questi giorni e questo suo andamento ciclico, questo vento che gira e che non porta a nessuna parte, mi aveva affascinato questa successione appunto di cui parla, delle molte preoccupazioni che generano i sogni e le chiacchiere, e poi insomma qualcosa che si avvolge su se stesso senza costruire niente. E in particolare vorrei aggiungere che queste parole di cui parla, dove dice versetto 5: il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio. Il fatto che siano le parole del cuore mi veniva da associarlo al fatto che queste siano parole di giudizio, soprattutto, cioè le parole con cui noi giudichiamo le persone, i fatti della vita, quello che fanno gli altri di solito, siano quindi parole di giudizio. E mi sembra che quindi non sia tanto un discorso del parlare poco o molto, ma un discorso di fare attenzione appunto che sono parole pesanti, parole di giudizio oppure parole di impegno, per come dice dopo quando dice di non di stare attenti a prendere impegni davanti a Dio. E perché appunto queste parole poi generano sogni, illusioni, paure e strade cieche. E mi sembra anche che Coelet, contrariamente a quanto può sembrare, un uomo lontano da Dio, in realtà ci dà anche la via d'uscita, nel senso che appunto ci dice prima, dice non queste parole, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Quindi innanzitutto ci rimette a posto nelle proporzioni, cioè nel voler conoscere e appunto giudicare quello che accade senza sapere quelli che sono i beni di Dio. E quando alla fine del versetto 6 conclude dicendo: tu dunque temi Dio, cioè rimani nella sua parola, rimani nel rispetto di questo dono che tu sei e che lui ti fa. La piccolezza, diciamo, come chiave per evitare questo sproloquio di parole che non portano, di giudizi che non portano altro che sciagura.
Ma mi sembra che anche oggi questa parola mi offra due possibilità. Da una parte continua questo cammino di smascheramento di parole a cui io sono molto affezionata e che man mano cadono sotto i colpi di Coelho, e sono già state citate, per esempio la parola sogni, che per me ha sempre avuto un significato positivo, non solo per i riferimenti della scrittura in cui appunto sono luogo di rivelazione, ma anche proprio i sogni, quelli delle nostre vite, i sogni ad occhi aperti, i sogni che non nascono, che noi pensiamo non nascano dalle preoccupazioni ma dai desideri. anche positivi di bellezza e di cambiamento della storia, per esempio anche rispetto alla lettura di ieri, il sogno che non ci siano più gli oppressi. E invece Coelho continua, è come se fosse, continua a dare come una misura, dicevamo le altre volte, un limite, una misura anche rispetto alle cose belle, come ad esempio i sogni. E lo stesso anche, l'altra cosa molto forte oggi, è anche qui la misura nelle parole, altra cosa a cui siamo affezionati, io in maniera particolare. Ma qui questa misura mi è piaciuta, diciamo che quando l'avevo letto in una prima volta, appunto, ho sentito il limite, invece anche stasera sento più una specie di liberazione, perché non si dice che l'uomo o la donna, che l'umanità non possano parlare, non possano proferire parole davanti a Dio. Anzi, nel momento in cui ci si chiede di non essere precipitosi o di non affrettare questa nostra parola, si apre la possibilità, si conferma questo grande dono di questo scambio tra la nostra parola piccola, ma il grande ascolto di Dio. E anche la ripresa dell'alternativa sempre forte nella scrittura, anche nei profeti, mi veniva in mente Osea e anche i salmi, in cui l'ascolto, l'avvicinarsi con questi passi, come diceva già la Gisella, che io vedo anche felpati, cioè leggeri, verso il luogo dell'ascolto, come alternativa al sacrificio. Avvicinati al versetto 17 per ascoltare, e già questo era stato bello e sottolineato, piuttosto che offrire sacrifici come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male. E cioè l'offerta dell'olocausto, del sacrificio al posto dell'umiltà, della docilità, dà una sorta di inconsapevolezza, copre l'insipienza persino di non fare il male. E l'ultima misura, quella che mi ha colpito anche questa molto, piuttosto che fare promesse che non puoi mantenere, non fare vuoti. Cioè Coelho ci continua a dire non esagerare, non eccedere, non affrettarti, non essere stolta, ecco. Quindi anche oggi limitazioni e nello stesso tempo aperture, come qualcuno già diceva prima, il testo si riposa e ci fa riposare.
A me aveva colpito il punto in cui dice che Dio non abbia da adirarsi per le tue parole. Credo che questo vuol dire che le nostre parole stanno a cuore a Dio. Dio dà fiducia alle nostre parole e quindi dobbiamo anche usarle bene, perché con esse possiamo anche farlo adirare.
Oh, Francesco, io mi sento un po' scostato da questo, forse per un motivo di carattere generale, cioè che tutta la parte del libro nella quale stiamo camminando è molto prudente riguardo alla nostra pretesa di sapere, di capire, quindi di dire. Io alla fine avverto una grande esaltazione e una grande lode dell'ascolto, del silenzio, dell'approfittare anche di una cosa come quella di questa sera, che mi evita di perdermi nelle mie fantasie e mi tiene più nell'esigenza di raccogliere ogni parola. E in questo senso, non so se ne avete già parlato, ma per me è molto importante quando dice che è meglio essere in due che uno solo.
L'abbiamo visto ieri.
Ecco, lo diceva ieri, no? È tutto un segno di umiltà che alla fine è buon senso, insomma. È un buon senso di fede. Per me è molto audace e importantissima la scelta che lui continua a fare, per la quale è meglio ascoltare più che parlare, è meglio accogliere più che partire con delle iniziative. È meglio una prudenza che quasi può sembrare incertezza, piuttosto che una sicumera pericolosa. Usando due parole, così forse imprudentemente, io avverto affermata la superiorità della fede rispetto alla religione e quindi il rischio di usanze, di gesti, anche di sacrifici grandi, ma un po' raccolti dal nostro spirito agitato. Invece l'attenzione umile e amante della parola che tu dici questa sera, io sento di volerla raccoglierle. Io tendo a sentirmi sempre più a mio agio in un libro che invece all'inizio mi crea sempre delle difficoltà, anche delle impazienze. Invece forse per vizi di età in me tutto si è molto acquietato e ha fatto sì che questo libro io lo sento come la grande attesa umile e sapiente del Messia, alla fine, diciamo della pienezza del dono del Signore. E quindi sia le prudenze che suggerisce, sia anche l'umiltà con il quale si esprime, portano poi a accogliere con cordialità anche le stranezze, perché anche la stranezza è importante, è conseguenza di un'attesa molte volte, ed esprime quindi una situazione che è meglio tenere sospesa, perché ancora deve arrivare la pienezza del dono. E questo non lo penso perché, per dire, non so, l'Antico Testamento aspetta il Nuovo, ma perché io stesso, che ho la presunzione di avere un po' di fede in Gesù, vivo sempre in realtà una situazione di attesa. E per cui la fede è sempre una domanda, è sempre una sospensione, insieme all'essere un dono, ma anche la sospensione è un dono, perché la religione rischia di sistematizzare e di organizzare la rivelazione aggiustandola sulla mia misura. Ma la volontà di Dio penso che sia esattamente il rovescio, cioè quello di portarmi a una creazione nuova.
Non so se posso fare una domanda. Un versetto che avete forse discusso ed è stato citato prima, forse l'unico che sembra positivo, quello del due è meglio di uno. Mi sono sempre chiesto come mai poi questo due diventa tre, quando poi dice la corta attaccati non si spezza. Di solito si attribuisce questo al fatto dell'amore dei coniugi, che sono due, ma come il Signore sono tre, nel Signore, che si sposano nel Signore, alla fine diventano tre. Però mi è sempre sembrato questa un'interpretazione così bella, ovviamente, suggestiva, un po' forzata. Non so se avete commentato, perché questo è l'unico versetto che pare, come qualcuno ho sentito, detto, abbastanza positivo, dove non c'è vanità, ma sembra che invece due è una cosa bella, perché ci si difende a vicenda, ci si sostiene. Ma come sono queste azioni attaccate? Cos'è? Non so se qualcuno ci ha meditato su questo pezzo di versetto 12 di capitolo 4. Secondo te, non voglio interrompere ovviamente l'ascolto profondo del silenzio.
Non so se qualcuno vuole provare a rispondere alla domanda di Salvatore, altrimenti possiamo concludere. Bene. Mentre rilascio a quella cosa che dicevamo prima, il fatto che il testo ci ricorda che Dio è da temere, che c'è una distanza tra noi e Dio, ma poi, come abbiamo la fortuna di sapere che Cristo c'è, distanza è quella tra il papà e il suo bambino, allora c'è la preghiera più bella per concludere questo incontro di stasera, è il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Non abbandonarci.
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E un saluto carissimo ai nostri malati. Ho visto appunto che c'era con noi la Luisa, c'è Romeo che è tornato a casa, c'è Francesco. Un salutone a tutti e siamo contenti di vedervi qui con noi. Ciao a tutti.
Grazie.
Buona serata e
grazie.
A domani.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.